Sia lodato Gesù Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, un brevissimo pensiero sulla seconda lettura, che sapete va per conto suo. Stiamo leggendo la lettera agli Efesini, dove il Paolo ci esorta a comportarci in maniera degna della vocazione che abbiamo ricevuto, e esalta la Chiesa nella sua unicità, nell'essere un solo corpo, un solo spirito, come una sola la speranza, un solo battesimo, un solo Dio che opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Ed è bello questa esaltazione che fa Paolo dell'unità, l'unità della fede, l'unità dello spirito, l'unità del Vangelo, quella unità che condusse il beato Newman, che era un anglicano, che quindi non era cattolico, ma cercava la verità, e di fronte a questa unità della cattolicità, questo fatto che nella Chiesa c'è questa unità che ci ricongiunge a ciò che credevano i nostri primi cristiani, ciò che amavano, ciò che era per loro valore principale nella loro vita, così lo è anche per noi. Questa unità del deposito della fede, questa unità della catena apostolica che ci ricongiunge attraverso il nostro vescovo Mauro a uno degli apostoli, questa unità fece brillare in lui la fede. Ed è proprio del principe della menzogna, è proprio del nemico cercare di portare divisione, di rompere discordia. Ecco, allora ringraziamo il Signore che ci ha dato nella Chiesa i nostri pastori che hanno proprio questo compito, i nostri vescovi, il nostro Papa, di ricongiungerci a quella unità per cui dovunque nel mondo c'è la Chiesa Cattolica, si crede nella stessa verità, si fa lo stesso ogni domenica, sia qui sia in America sia in un altro posto, si recita lo stesso credo, che è lo stesso che recitavano i nostri primi cristiani. Questo è molto bello, e quindi siamo sempre invitati a pregare per i nostri pastori perché siano all'altezza della loro missione in questo grande tempo di confusione, perché sappiano essere faro di verità e testimoniare l'unità. La prima lettura ci ha parlato del miracolo di Eliseo, con cui sfamò quella folla moltiplicando del pane, per anticipare, in un certo raffigura, anticipa il grande miracolo di cui abbiamo ascoltato adesso appena il racconto. Una prima osservazione: c'è una inclusione di Giovanni in questo tempo dedicato a Marco. Adesso per 5 settimane, praticamente per tutto il mese di agosto, seguiremo il capitolo 6 di Giovanni, cioè continuiamo il Vangelo di Marco attraverso il Vangelo di Giovanni. Se vi ricordate, domenica scorsa il Signore aveva invitato gli apostoli a andare in un luogo solitario, a riposarsi, a stare con Lui, a ristorarsi, però arrivò tanta gente e lui ebbe compassione di quelle persone perché, Marco diceva, sembravano pecore senza pastore, e cominciò ad ammaestrarle, a dire loro tante cose. Adesso continua quell'episodio attraverso il Vangelo di Giovanni, in questo 6° capitolo meraviglioso, dove Gesù si propone lui come il pane della vita. È un capitolo importante, determinante, molto forte, che si concluderà, possiamo dire, si inizia con questa gente che accorre a Lui perché cerca il miracolo, perché cerca il prodigio, e la gente, di fronte alla sua affermazione che Lui è il pane della vita e che Lui è la vera manna discesa dal cielo, non quella che diede Mosè, ma tutti dopo averla mangiata prima o poi morirono, chi mangerà di Lui vivrà di Lui e non morirà mai più, risorgerà con Lui. Di fronte a queste affermazioni se ne andranno via quasi tutti, e Gesù dirà ai Suoi apostoli in quella frase forte, no? Volete andarvene anche voi? E ci sarà Pietro, il grande Pietro, che dirà: ma dove andiamo, Signore? Ma dove andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna. Quasi a dire: Gesù, non, in questo momento non capisco, ma mi fido di te. Dove vado? Tu solo hai parole di vita eterna. Questo lo leggeremo più avanti in questo mese di agosto, a Dio piacendo. Adesso, ecco, c'è questa gente, e la compassione di Gesù porta a fare questa domanda provocatoria agli apostoli. La fa direttamente a Filippo, ma coinvolge un po' tutti gli apostoli. Fa una domanda precisa. C'è tanta gente, mica possiamo mandarli via così. C'è bisogno di dare loro da mangiare. Dove andiamo a comprare del pane per loro? Risponde Filippo, quantificando anche i soldi che sarebbero dovuti servire, cioè non basterebbero neanche 200 denari. Come facciamo? E invece Andrea, che aveva ascoltato la domanda di Gesù, si è dato da fare in giro a vedere cosa poteva fare, e ha trovato questo ragazzo con 5 pani e 2 pesci. E li presenta a Gesù, consapevole che non sono sufficienti, ma li presenta a Gesù. Possiamo vedere in queste due risposte, quella di Filippo, che sarà anche di tutti gli apostoli e di altri apostoli, perché nel Vangelo di Marco la risposta non è solo di Filippo ma di tutti. Dice: Signore, mandali via, perché noi non possiamo dar loro da mangiare. La risposta che dà Filippo è una risposta che cerca di risolvere la situazione attraverso un'indagine economica, uno sguardo materialistico. Abbiamo questo problema, ecco, ci vogliono questi soldi. Vedete, possiamo leggere la stessa storia oggi. Quanta miseria c'è nel mondo, a tutti i livelli. Ma prendiamo la miseria materiale. Quanta miseria c'è nel mondo? No, io nel 95 sono stato con la Caritas italiana in Somalia, non vi dico quello che ho visto, no? I bambini che morivano per denutrizione, e la suora che era lì, una santa suora che raccoglieva asciugamani bianchi, lenzuoli bianchi, per darli ai genitori dei bambini per avvolgerli per la sepoltura, no? Nel mondo c'è una miseria enorme. Voi pensate che sia solo un problema di soldi? Voi pensate che trovati i soldi riusciremmo a mettere a posto tutto? No, non è un problema di soldi, è un problema di cuore, è un problema di anima, è un problema di condivisione, non è un problema di soldi. Invece l'altro apostolo non cerca una risposta esteriore, una risposta esterna, che poi porta al disinteresse totale, perché non posso risolvere il problema, e che posso fare? Mi disinteresso, no. Porta questi 5 pani e questi pochi pesci. E il Signore accoglie questo dono, che è fatto da un bambino. Non era neanche un uomo quello che ha offerto quei pani, era un bambino, un ragazzo. E il Signore con quei pochi pesci e con quei pochi pani sazia tutti. E c'è da porci una domanda che non può non sconvolgere, non toccare, non ferire la mia vita. Se quel ragazzo non avesse offerto quei 5 pani e quei 2 pesci, il Signore avrebbe fatto il miracolo? Avrebbe fatto il miracolo? L'avrebbe sfamati senza quei 5 pani e 2 pesci? E perché ci sconvolge questa domanda? Perché tocca la mia vita? Perché se io i miei 5 pani e 2 pesci non li consegno al Signore, Lui tanta gente non la sazia. Ah, ma non stiamo parlando di fame materiale, stiamo parlando di una umanità che è affamata di salvezza, sbrindellata, che ha bisogno di giustizia, che ha bisogno di punti di riferimento, che ha bisogno di conversione, che ha bisogno di amore, che ha bisogno di pace. Il Signore chiede a me 5 pani e 2 pesci. E questo è il senso profondo, anche uno degli aspetti profondi di ogni Eucaristia, dove il Signore si offre, ma non da solo, si offre con la sua Chiesa, si offre con me, si offre con te al Padre, perché tanti vengano sfamati dalla nostra offerta. Allora ci vuole questa capacità di consegnare quel poco che abbiamo, quel poco che siamo, perché il Signore lo benedica e lo moltiplichi. Quante energie sciupate! Vedete, quando avevo più o meno 20 anni, vissi un momento di conversione molto profonda a causa di una famiglia protestante che mi ospitava per alcuni giorni, e loro cercavano di farmi diventare protestante come loro. Io fino a quel momento non è che mi interessava di protestante o cattolici, no. Ma fu quella loro insistenza, che poi quando me ne andai mi diedero 2 o 3 libri loro, e uno per dirmi: ecco, leggi anche le fesserie che dicono i cattolici. Più o meno questo mi dissero. Questo libro, che erano pensieri di Giovanni XXIII. Io quel libro non so quante volte l'ho letto, quanta luce ci ho trovato, e da lì è nata la mia vocazione. E la frase più forte di quel libro, che non so quante volte ho letto e che ogni volta me lo ridicevo, quella frase più forte era proprio questa: con la potenza propria della verità. La Chiesa ha questa potenza, cioè con la potenza propria della verità andate a tutti. Povera una Chiesa che perde la consapevolezza di questa potenza. La potenza della verità, andate a tutti. Ovunque vi siano intelligenze da illuminare, volontà da irrobustire, energie da incanalare al bene, lacrime da tergere, incertezze da superare, solitudini da animare, andate a tutti con la potenza propria della verità. Mi sconvolse quel qua. Ma di tutto questo invito del Papa, quello che veramente io me lo leggevo era quella frase: energie da incanalare al bene, energie da incanalare al bene. Quante energie sciupate quanti pani che non vengono consegnati, quanti pesci che non vengono tenuti per sé e ammuffiscono nei nostri armadi. E il Signore non può operare quei miracoli che Lui vorrebbe, energie da incanalare al bene. E quando ero parroco mi rendevo sempre più conto di questo, che chi puliva la chiesa era lo stesso che ti aiutava in sacresteria, ed era lo stesso anche che faceva il catechismo, e anche gli stessi che facevano altre cose, tutti che facevano tantissimo, e la massa non faceva niente. Energie da incanalare al bene, con la potenza propria della verità andate a tutti e suscitate energie da incanalare al bene. Vedete, quando uno si converte, ma si converte sul serio, ma sul serio, qual è la prima domanda che fa? Quale fu la prima domanda che fecero gli ebrei dopo aver ascoltato Pietro che diceva: voi avete ucciso l'autore della vita? Quale sarà la prima domanda che farà Paolo dopo che gli occhi gli si riaprirono? Cosa devo fare? Signore, cosa devo fare per te, per la tua gloria, per il tuo amore, perché tu sia conosciuto, amato, onorato? Cosa devo fare, Signore? Se questa domanda non ha ancora trafitto il nostro cuore, significa che ancora non ci siamo incontrati con Lui. Ancora è un Dio esterno, non è un Dio che irrompe nella mia vita. Non c'è stata ancora questa irruzione di Dio nella mia vita. Perché il segno è quello. Cosa devo fare, Signore? Ed è anche una domanda continua che poi pervade la preghiera e che poi spinge la vita su orizzonti nuovi. Perché, come diceva San Giovanni Paolo II, ci fa levare l'ormeggio dal porticciolo del perbenismo e ci fa affrontare l'oceano dell'amore. Quando ci ha introdotto nel terzo millennio, San Giovanni Paolo II ci diceva proprio questo. Diceva a tutti, no? Levate l'ancora, levate gli ormeggi, non rinchiudetevi nel vostro perbenismo. C'è una missione grande, collaborare con Gesù alla salvezza non del pianeta, quello prima o poi esploderà, alla salvezza delle anime che hanno tanto bisogno di luce, no? Dove ci siano intelligenze da illuminare, volontà da irrobustire, energie da incanalare al bene. E in tutta questa opera della Chiesa la nostra forza è nell'Eucaristia. Quell'Eucaristia che viene significata, prefigurata in questa moltiplicazione dei pani, in cui rimangono tanti canestri di pezzi avanzati, 12, che sta a significare come l'amore di Dio si dona con abbondanza. Dirà Paolo: dove ha abbondato il nostro peccato, sovrabbonda la misericordia di Dio. La misura di Dio è divina. Lui fa tutto fa con larghezza. Anche a Cana bastava forse mezza di una di quelle 6 anfore, e invece ha voluto che 6 fossero riempite fino al collo, perché Lui è così. E questa sua amabilità, questa sua benevolenza, questo suo cuore grande deve poi avere un riflesso nella nostra vita, dove ciò, quell'amore che abbiamo ricevuto, questa sovrabbondanza dell'amore che abbiamo ricevuto dal Signore, deve in qualche modo fuoriuscire nei canestri avanzati della nostra quotidianità, dove siamo chiamati noi, nel nostro piccolo, ad amare. allora chiediamo proprio al Signore in questa liturgia, in questa Eucaristia, in cui iniziamo questo sesto capitolo di Giovanni, che ci accompagna in questo tempo afoso di agosto e dovrebbe, mentre il nostro corpo soffre questo caldo, questo sesto capitolo dovrebbe portare un incendio di amore nel nostro cuore, perché Lui si dona a me in questa Eucaristia, in questa parola, perché la mia vita venga trasformata, illuminata, redenta, fatta nuova. Chiediamo questa grazia alla Vergine Maria che ci accompagni in questa estate attraverso questo Vangelo del suo Figlio, perché la nostra vita possa vivere sotto la sua irradiazione d'amore. Amen. Per quanto riguarda il perdono d'Assisi, l'indulgenza plenaria, ricordo che non basta fare l'atto indulgenziato, confessarsi, comunicarsi, non basta per prendere l'indulgenza plenaria. Occorre anche l'impegno personale contro il peccato, anche leggero. Lo ripeto, occorre anche l'impegno personale contro il peccato, anche leggero. Quindi non è che tu fai, dici la preghiera e la Chiesa ti dà l'indulgenza. Ma la Chiesa premia la tua buona volontà, il tuo impegno, il tuo sforzo nella tua vita cristiana. Poi vi chiedevo una preghiera perché venerdì in casa di spiritualità iniziamo il mese ignaziano, 21 giorni di ritiro. Mentre tanti sono al mare, noi stiamo con il nostro sole Gesù, con il nostro Signore, in ritiro, in silenzio, 21 giorni. C'è stata una bella corrispondenza, praticamente non ci sono posti più liberi, forse qualcuno stringendosi un po', ma grazie a Dio. Le persone stanno rispondendo a questo invito e stanno scoprendo la bellezza di ritirarsi con il Signore. E non sono pochi che dedicano le proprie ferie per starsene con Gesù. È quello che io dico sempre a chi non ha avuto mai un'esperienza di ritiro profondo con il Signore, ecco, fatela perché se doveste finire la vostra vita senza questa esperienza, perdereste veramente tanto. È l'esperienza più ricca, ritirarsi con Gesù. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.
Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Amen.